Avvenire, per dare più voce alle parole.
Il debito, le disuguaglianze, i prezzi, l'economia, per come l'abbiamo sempre conosciuta, scricchiola. Tante domande, sempre meno risposte. Proviamo allora a cercarle nella terra del noi, la terra dell'economia civile, con un accompagnatore d'eccezione, Luigino Bruni, economista con interessi per l'etica, gli studi biblici, la letteratura, tutto quello che serve per esplorare questioni che vanno ben oltre l'economia e che ci riguardano da vicino.
La terra del noi. Dentro l'economia civile. Un podcast di Avvenire realizzato in collaborazione e con il contributo di Federcasse.
Rumori di mercato, un mercato di quelli che piacciono a noi, dove si offrono merci, si compra, si vende senza litigare, senza gridare, e questa la colonna sonora, chiamiamola così, di questa ottava e ultima tappa del viaggio, del nostro viaggio nella terra del noi, insieme a Luigino Bruni. Bentornato, eccoci qua, ultima tappa.
Grazie, ultima tappa, quindi deve essere la più bella.
Sicuramente. Allora proviamo un po' a tirare le fila, perché in questi sette viaggi abbiamo parlato di molto, abbiamo mischiato tante cose, l'abbiamo fatto scientemente, come nelle regole di ingaggio. La sfida era un po' quella di affrontare grandi questioni, però per ricordarci che ci riguardano da vicino. Esplorando l'economia civile, direi, lo dico da osservatore, forse a questo punto un pochino più preparato di qualche puntata fa, ma insomma da osservatore esterno dico che l'economia civile è davvero emersa come risposta, o perlomeno come bacino di risposte a tante domande che perseguitano, no? Per noi un po' preoccupati, chi più chi meno, di insomma quello che ci capita intorno, che non sempre ci sembra, non diciamo giusto o ingiusto, ma forse non sempre sostenibile. Ecco, in quest'ultima tappa, secondo me, dobbiamo provare a mettere in fila le questioni aperte che l'economia civile ci pone e che ci invita a risolvere in una certa direzione, ma che comunque rimangono aperte. Che ne dici? Proviamo a giocarcela così? Come organizzare il prossimo viaggio, no? Quindi chiudiamo questo pensando al prossimo.
Sì, come si fa con i libri, che si chiudono i libri ben scritti, si chiudono con le domande non affrontate nel libro, ma magari che si vorrebbero affrontare nel prossimo.
Esatto. Da dove partiamo?
Bene, sicuramente una prima questione l'abbiamo anche lasciata aperta con Loria, che abbiamo dato per scontato che occuparsi di terra e di rendite significa occuparsi di ambiente. Certamente questa crisi della terra, che ha conosciuto la scienza economica da almeno 150 anni, ha prodotto ciò che vediamo sotto tutti quanti, che è sotto gli occhi di tutti, non vedere la terra e quindi distruggerla. Perché l'eclissi della Terra è diventata un'eclissi dell'ambiente, delle altre specie viventi, del pianeta. C'è un'economia che si è pensata in un mondo artificiale, come se i mercati, le fabbriche, i supermercati non insistessero su una terra comune, non avessero interazioni con l'ecosistema, come se l'economia fosse una sorta di luogo asettico, fatto di monete, di... E quindi abbiamo preso dalla terra, non abbiamo dato indietro nulla se non rifiuti e scarti, e quindi questo, l'eredità di Loria, di Francesco Fuoco, di Genovesi è anche questa: non vi dimenticate, finché siamo in tempo, se lo siamo ancora, che la mutua assistenza, il mutuo vantaggio, la reciprocità, questa legge dell'economia va applicata anche alle altre specie viventi, va applicata anche alla terra e non soltanto agli esseri umani, altrimenti la nostra reciprocità, i nostri successi, il nostro miglioramento diventa peggioramento delle altre specie, che poi diventa anche peggioramento della specie umana, perché nel lungo periodo tutti questi effetti, già lo vediamo tutti i giorni, gli effetti diventano effetti boomerang che si ripercuotono anche sul benessere umano.
Si è parlato tantissimo di credito e debito, giuro non riapro il capitolo, se no non ne usciamo più, però ecco, però un po' sì, perché però ci proviamo da un altro punto di vista, nel senso che abbiamo molto parlato del credito giusto, del debito ingiusto, l'usura, eccetera, però Luigino, non posso non riporre la questione in questi termini. Viviamo in una società che è iperindebitata, più a livello macro che micro, no? Detto anche da un paese come l'Italia, che è molto indebitato come Stato e molto meno della media come singoli. Ecco, l'economia civile come ci invita a guardare al debito, sia quello privato ma anche quello appunto dei paesi, debito che viaggia tra un continente e l'altro, spesso a senso unico purtroppo?
Beh, io direi ci invita a guardare bene nei limiti che tutti conosciamo, guardare bene il debito privato quando è un debito produttivo ed è un debito che punta al medio lungo periodo, ad un benessere, diciamo, dilatato nel tempo e dilazionato nei tempi di spese e acquisti, ma ci invita a guardare male al debito pubblico, perché questa è un'altra malattia italiana, tutti lo sappiamo, che c'è già, ne troviamo anche un eco nel mercante di Venezia, no? Questo contrasto tra Shylock, che era questo usuraio cosiddetto che prestava denaro ed era un cane, no? Come veniva chiamato, ed era il personaggio negativo della storia, eh? Poi avevamo Bassanio e Antonio, cioè Antonio, che è questo mercante di Venezia che si indebita per far sperperare i soldi a suo amico Bassanio, che era una specie di figlio prodigo scialacquatore, che invece, quindi spendere denaro è qualcosa che non è problematico, invece prestare denaro a te che poi, diciamo, te lo usi come vuoi, quello è immorale. È l'idea che il debito, indebitarsi per il lusso, ma anche per la magnificenza delle nostre chiese, delle nostre città, fosse qualcosa di buono, invece il lavoro umile dell'imprenditore, del mercante piccolo e medio, fosse qualcosa di cattivo, di negativo. Cioè, questa è un'antica malattia italiana, cioè che ha portato ad un grande discredito del lavoro imprenditoriale, al lavoro dei mercanti, al lavoro per non parlare dei banchieri, e ha portato ad una lode di tutti quelli che spendono, espandono anche col debito pubblico. Quindi questo è un grande tema che l'economia civile ha affrontato, ha guardato, ha sempre messo al centro delle proprie attenzioni e continua a farlo anche oggi.
Un passo oltre, dopo il debito c'è la finanza, mi viene da dire, che sul debito ha costruito, no, buona parte delle sue fortune. Semplifico, forse un po' banalizzo, però non possiamo stare qua 2 ore a parlare solo di questo, ma fatte queste premesse, c'è spazio per una finanza buona e una finanza cattiva?
Ma c'è sempre spazio per poterlo fare, sapendo che le cose più importanti sono in mezzo a ciò che è chiaramente cattivo e ciò che è chiaramente buono. C'è tutta quel 90% di attività che hanno alcune dimensioni più positive, altre problematiche, dove il passaggio dal buono al cattivo dipende da quello che Luigi Einaudi chiamava il punto critico. Cioè, Luigi Einaudi aveva questa teoria, che poi aveva ripreso da un figlio di un banchiere, Emanuele Sella, torinese, cioè l'idea che una realtà da buona diventa cattiva e da cattiva diventa buona non per natura, ma quando si supera un punto critico. Cioè, finché si è dentro una soglia, quell'attività, appunto, il prestito interesse, ma lui faceva anche esempi come in quel tempo la radio, cioè oggi vorremmo dire i social, cioè è buono finché si rimane entro certe dimensioni, ma la stessa attività superata una soglia diventa cattiva. Quindi noi abbiamo oggi che confine tra finanza buona e cattiva, se vogliamo utilizzare questa categoria etica, morale, spesso è questione di quantità, di confine, appunto, di soglia, perché a volte le stesse banche, gli stessi operatori economici usano contratti analoghi dal punto di vista formale, dal punto di vista delle condizioni, dal punto di vista del tasso di interesse, delle varie clausole o garanzie, eccetera, per fare cose ottime o per fare cose pessime, no? Come il Papa stesso continua a ripeterci, l'economia che uccide, che convive con quella che fa vivere. Oggi abbiamo nel mercato che convivono i 30 denari di Giuda con i 2 denari che il buon samaritano dà all'albergatore. Che 2 denari sono sempre denari, 2 sono messi dentro la parabola più bella del Vangelo e 30 sono messi per tradire Gesù. Quindi le economie sono questa ambivalenza che noi abbiamo fatto fatica a capire per tanto tempo, cioè noi abbiamo troppo diviso tutto il mondo cattolico, il buono dal cattivo. Noi, anche gli economisti cattolici di inizio Novecento, da Toniolo a Fanfani, non hanno tanto aiutato una comprensione di ciò che stava accadendo nell'economia, perché abbiamo guardato con un eccessivo moralismo a ciò che stava avvenendo, rimpiangendo il Medioevo, no? Penso al primo articolo di Gemelli, medievismo, cioè l'idea che l'età dell'oro fosse il Medioevo, e dal 300 in poi è cominciato un declino che poi è esploso nel Novecento. Io credo che questa visione non aiuti a capire né la finanza, né l'economia, né la democrazia, che è invece l'ambivalenza la categoria fondamentale. Io metto davanti a te il bene e il male, no? Dice la Bibbia. Scegli tu, cioè, quindi questo vale per le piccole, medie, grandi imprese e anche per la finanza. Non c'è un confine chiaro, a parte, ripeto, gli estremi, no? È ovvio che la finanza che oggi alimenta il mercato delle armi, il gioco d'azzardo, il petrolio, cioè sono finanze che sono evidentemente... Però tutto il resto si muove dentro un'ambivalenza e sta a noi, alla nostra democrazia, al dibattito pubblico, alla vigilanza delle istituzioni e alla coscienza delle persone fare la scelta giusta.
Ricordandosi anche di distinguere, no, tra fine e mezzi, che spesso aiuta a capire. Ancora una questione legata a questo, e stiamo davvero arrivando alla fine. Abbiamo sfiorato, e davvero pensando all'indice del prossimo libro, del prossimo podcast, non può mancare, abbiamo sfiorato il tema della tecnologia, degli algoritmi, ne abbiamo accennato parlando di credito, naturalmente. In una società sempre più complessa, sempre più tecnologica, qual è il tuo approccio? Più di timore o più di fiducia?
No, io sono in linea con la speranza di Genovesi, cioè non credo che saranno gli effetti negativi a prevalere. È ovvio che davanti ad ogni novità, io ho studiato un po' la storia economica, ricordo quando nacquero le automobili in America, poi in Europa, c'era tutta una preoccupazione, ancora prima con le macchine, i famosi luddisti che distruggevano nel 700 le macchine perché pensavano che avrebbero eliminato i posti di lavoro artigianali, oppure quando nacquero le automobili che si fece di tutto per ridurne la velocità a 10 km all'ora, 20 km all'ora, mentre le carrozze con i cavalli andavano a 40 per cercare di complicare la vita, eppure la storia ha portato avanti le automobili e non i cavalli. Oggi è ovvio che esiste, c'è sempre davanti al nuovo una dimensione di paura. Anche le persone, siamo anche l'umanità è composta da una fetta di persone che vedono più le paure. Mi piace molto la frase che ha detto il Papa ai giovani di Lisbona, che però vale per tutti, quando ha detto: non siate amministratori di paure, ma siate imprenditori di sogni. Cioè questo vale per tutti, non solo per i giovani, cioè non amministrare le paure, ma intraprendere, essere imprenditori di sogni.
Molto bella questa citazione. Ultima domanda, che è un po' l'ambizione di dare forse un ulteriore contributo di senso a questo nostro viaggio, perché diciamo, sicuramente da queste nostre conversazioni è emerso come l'economia sia, possa essere, e non solo l'economia civile, ma in generale l'economia possa essere un territorio di civiltà, no? In cui anche, lo accennavi prima, il contributo dei cattolici può essere molto importante, no? Invece spesso forse ci consideriamo un po' superiori, oppure, no? Lasciamo fare?
Il mondo, il contributo dei cattolici oggi è particolarmente prezioso perché siamo eredi di questa grande storia di bene comune, di sguardo, di speranza sull'economia, sapendo che anche il mondo cattolico ha avuto e ha sempre anche esso questa categoria della, dell'ambivalenza in certi momenti è stato un fattore di innovazione, in altri è stato un fattore più di conservazione. Questa è la vita. Però oggi credo che il mondo cattolico potrebbe in economia dare un contributo molto importante in almeno due direzioni. La prima è un alto tasso di profezia, cioè riuscire ad indicare i poveri, gli esclusi, gli scartati, cioè i vinti di Verga, no? Quelli che rimanevano lungo la fiumana del progresso, cioè dire davanti sì, non solo anche nelle guerre, ricordare che c'è anche questo, che c'è lo sguardo di Lazzaro sotto il banco del ricco Epulone, c'è anche questo sguardo, e quindi mettersi lì a guardare il mondo, non solo guardarlo da sopra il tavolo, ma sotto, insieme agli scartati, insieme a chi rimane lungo la via, a chi oggi fa fatica a reggere il passo di questo mondo. Quindi da una parte la profezia, come tutti i profeti biblici, la profezia comincia ricordando le ragioni del povero, delle vedove in quel tempo e degli orfani, cioè delle persone che sono emarginate. Secondo, una grande attenzione al futuro, ai bambini, ai figli, attraverso una grande vigilanza sul tema della terra, del pianeta e della demografia. Cioè noi non... L'homo economicus, come è stato immaginato per 200 anni, è uno che somiglia molto a Mazzarò, questo personaggio della novella di Verga, no? Che alla fine della sua vita aveva soltanto pensato alla roba, appunto, a accumulare roba, poi il giorno che si accorge che deve morire, perché gli dicono che la vita sta per finire, lui disperato scende fa due cose. Prima dà un colpo di bastone ad un ragazzo, per invidia, dice Verga. Perché c'è l'invidia del vecchio per il giovane, perché una civiltà della morte, i vecchi odiano i giovani, perché gli ricordano che la loro vita è finita, mentre i giovani possono ancora vivere. Una civiltà della vita, invece, i vecchi sognano, perché i giovani possono fare profezie, il libro di Gioele, no? Quindi dà un colpo al ragazzo, una bastonata a un ragazzo che passava davanti. Poi Mazzarò scende nell'aia, uccide tutti i tacchini, tutti i polli, tutte le oche, e dice: roba mia, viettene con me. Cioè l'idea è che se tu hai soltanto una visione utilitaristica della tua vita, ti mangi l'ultima gallina nel giorno dell'ultimo giorno di vita, usi l'ultimo metro quadro di ossigeno per il tuo respiratore nell'ospedale. Non è nessun interesse a lasciare qualcosa agli altri. Mentre oggi noi dovremmo dire, anche come mondo cattolico, non siamo noi i padroni della terra, dobbiamo lasciarla a chi viene dopo, in condizioni vivibili, le risorse sono state prestate a noi dal futuro, e quindi abbiamo il dovere di avere uno sguardo vero di lungo periodo. Non possiamo avere lo sguardo del ciclo politico, dei 3-4 anni. Dobbiamo ricordare a tutti che esistono, che esiste la terra, che esiste il futuro, che esistono i figli.
E se avete sentito un rumore di sottofondo, non è un'interferenza, ma era mani che sbattevano sul tavolo a dare il senso di queste parole. Siamo alla fine. Alcune delle cose che sto per dire le sentite sempre sui credits finali, ma ci tengo a fare qualche ringraziamento. Il primo è a chi ci ascolta, voi che siete arrivati fino alla fine. Speriamo, pensiamo, se ci siete arrivati, di avervi tenuto compagnia, forse in un modo un po' originale, quindi grazie di averci dato fiducia. Grazie a Federcasse, che ha voluto e sostenuto questo podcast, in particolare a Sergio Gatti, direttore, bastato accennarne davanti a un primo piatto perché si accendesse il suo sguardo, quindi grazie per averci accompagnato, diciamo così, in questa avventura. Grazie ai colleghi e alle colleghe di Avvenire che hanno a loro volta creduto in questa operazione, in particolare naturalmente il direttore Marco Girardo e la responsabile sviluppo Deborah Spadoni. Grazie a Edoardo Scatola, che ha curato il montaggio e la realizzazione di tutte le puntate. Grazie a Walter Toni per la registrazione. Last but not least, il grazie naturalmente a Luigino Bruni. Siamo partiti, ti chiamavo professore, abbiamo finito chiamandoti Luigino. No, io davvero ti ringrazio, perché è stato un viaggio molto molto interessante sui temi, ma anche direi sulle prospettive che abbiamo aperto. A te l'onore dell'ultimo saluto.
No, grazie, grazie anche a te per le domande, perché tutti sappiamo, non solo per la nota battuta che tutti sanno fare, tutti sanno dare risposte, ma la cosa difficile è fare le domande, ma certamente le tue domande sono state generative, mi hanno consentito di dire cose che magari non avevo né scritto e alcune neanche pensate prima di questo podcast. Credo che questi strumenti, questi momenti siano belli, utili e anche capaci di stupirci quando diventano luoghi di creazione e non solo di divulgazione, che mentre si lavora su un testo, mentre si dialoga, quel dialogo diventa produttore, generatore di idee nuove. Allora, quando è accaduto questo, e ogni tanto è accaduto, ero davvero felice per questo. Ti ringrazio e ringrazio tutto lo staff, tutto il team che hai menzionato.
Non era preparato neanche questo, come tutto quello che avete ascoltato. Non diciamo alla prossima, ma chissà.
La terra del noi, dentro l'economia civile. Un podcast di Avvenire realizzato in collaborazione e con il contributo di Federcasse. A cura di Luigino Bruni e Marco Ferrando. Post produzione e montaggio audio di Edoardo Scatola. Registrazione a cura di Walter Toni, Caleidon. Supervisione di Deborah Spadoni. Si ringraziano Massimo Dezzani e Chiara Vitali. Venire per dare più voce alle parole.